mister G, si vergogni e ha creato troppi sogni nella nostra società. Non si deve ragionare e la gente fa pensare mentre deve consumare. È un pericolo per tutti, noi carogne e farabutti. Stia dalla nostra parte, partecipi al festino. Giochiamo alle tre carte, freghiamo il popolin. Dica solo scemenze, come fan tutti orbene. Rimbambisca le coscienze, ricco la fare. Mister G non si vergogna, dice troppe verità.
Marameo, mister Carogna, io continuo e resto qua. Non sopporto i giornali che stampano titoli come Mister G si vergogni. Non sopporto quando stampano questi titoli, titoli che attribuiscono a delle lettere che sono arrivate, la posta dei lettori. Arriva un lettore di questo giornale, senza far nomi, La Nazione, che alcuni anni fa scrive una lettera, appunto questo lettore, contro di me. Niente di male. Per carità di Dio, tutto a posto. Certo, ci mancherebbe. Anche se non avrebbero mai pubblicato una lettera di elogi, per carità di Dio. Ma comunque, c'ha un titolo questa lettera, che rispecchia ovviamente il pensiero del lettore che mi critica. Mister G si vergogna. Per carità, niente di male. Perfetto. Certo, però di solito la deontologia professionale del giornalista dovrebbe suggerire che i titoli che rispecchiano il pensiero di altri debbano essere messi tra virgolette, cosa che non successe quella volta. Quindi Mister G si vergogni, punto esclamativo, era un titolo senza virgolette. Quel titolo senza virgolette ovviamente faceva pensare a chi leggeva che quello fosse il pensiero, l'opinione di quel giornale, cosa che non era, comunque non doveva essere. Quindi, dovettero fare una rettifica, pubblicare una mia lettera a questo giornale che rettificava tutto quanto. Va bene, certamente non un bel episodio, però a distanza di anni, come vedete non tutto il male viene per esatto nuocere, a distanza di anni mi è venuto in mente, sì, bel titolo, Mister G, si vergogni, lo uso per la mia terza stagione televisiva, perché di quello che farò in questa stagione, forse devo pure vergognarmi, o forse no, però sempre fra virgolette. Chiaro? Bene, fatta questa premessa, credo che sia giunto il momento di dire la frase fatidica. E ora, per la terza volta, riaccendiamo il mondo. Andiamo avanti. Esco dal mio pulpito, qua, perché oggi voglio parlarvi di come si parla noi. Come si parla noi? Cioè, voi avete presente che qualcuno ha suggerito ultimamente di, insomma, insegnare i dialetti, no? A scuola, cosa che non sarebbe poi del tutto nemmeno sbagliata, perché no, le nostre tradizioni, non è quello che voglio dire. Ma io alcuni anni fa, tanto per cambiare, no, tanto, avevo già fatto questa cosa, avevo istituito un corso di becero. Un corso di becero, sì? Eh? E chi teneva questo corso? Il professor Guglielmo Passeri. Esatto. Guglielmo Passeri, professore emerito, insomma spiegava come si parla noi in questo corso di becero. Sono andato da Guglielmo Passeri, gli ho chiesto il permesso di poter riprendere questa idea, visto che è diventata attuale, anche perché io e il Passeri sono noi, veniamo sempre prima degli altri. Quindi ho pensato oggi di spiegarvi un termine, e siccome io sono fiorentino, ovviamente sarà un termine fiorentino, ovviamente poi sai com'è. Se qualcuno vuol mandarmi i propri termini, questo, i livornesi, i lucchesi, i pisani, gli aretini, i senesi, eccetera, eccetera, i pistoiesi, i pratesi, fate pure, mandatemi anche la spiegazione, così potrò parlare anche dei vostri termini. Per ora vorrei iniziare con un termine importantissimo nella lingua fiorentina. Lo potete vedere scritto qui, ecco, e potete vedere anche che è una parola molto bella, che suona bene. Bucaiolo, anzi per dirla come i Passeri, bucaiolo, eh? Beh, è una parola volgare? Ma no, è una parola popolare. La parola bucaiolo, come nasce? Perché? Dunque, c'è il pesciaiolo si occupa di pesce, c'è l'armaiolo che si occupa di armi, no? Ma, certo. Quindi il bucaiolo di che cosa si occuperà, secondo voi? Secondo me si occupa di buchi. Buchi a Firenze ce ne sono tanti, per esempio per le strade, ma quelle si chiamano buche. E non è la stessa cosa. E allora bucaiolo si deve occupare di altri tipi di buchi. Dici buco a Firenze, vuoi dire, insomma, intendi finocchio, omosessuale, gay, e ora devo stare attento perché, sai, in questo periodo si parla tanto di omofobia, poi picchiano un gay, omofobia, poi magari non è vero, però, sai, va di moda, quindi bisogna stare attenti a dire finocchi, buchi, bucaioli. Ma c'è un fatto, noi fiorentini, io fiorentino, quando dico a qualcuno di altre città, io sono fiorentino, tu sei un buaiolo, mi dicono, anche fuori Toscana, questa parola la sanno, è molto popolare, dice, fiorentini sono tutti buaioli, tutti buaioli, oh, codesta, perché? Io per esempio, sì, certi buchi mi interessano, ma solo femminili, capito, no, perché, allora, ho cercato di capire, perché noi abbiamo questa nomea. I fiorentini sono tutti buaioli. Pensavo che fosse una cosa recente, cioè una cosa che potesse rientrare nella mia generazione. No. Ho scoperto che molto prima, noi si era già bucaioli. Si era bucaioli, e come se si era bucaioli. Beh, guarda, c'ho la prova. Ce l'ho, sai. No, la prova ce l'ho. Eccola qui. C'era un signore nel 700, certo Keisler Jan, che scrisse su Firenze alcune cose. Io l'ho trovate. Io ho capito perché. Ovviamente ci si può riferire a Leonardo da Vinci, a Botticelli, a Michelangelo, tutta gente che poi è stata beccata sul fatto per sodomia, magari. Vabbè, comunque, nel Settecento cosa scriveva Keisler Jahn? Si dice che i fiorentini ci vedano poco. Ma questo? Io ci vedo bene. No, aspetta, c'è da poco. C'è un motivo. E per questo vengono chiamati fiorentini ciechi. Tanto per cominciare, non sono solo bucaioli, ma anche ciechi, capito? Cischeri, come si direbbe noi. I fiorentini hanno una cattiva fama per via dei vizi sessuali che hanno causato il castigo divino su Sodoma e Gomorra. E dire Sodoma, le belle è dire tutto, no? Sodoma e Gomorra è Sodoma. Tanto che per questo vengono citati nei proverbi. Noi siamo proverbiali. Bucaioli fin da... Solo i preti nei confessionali conoscono quanti siano i fiorentini che indulgono in questo tipo di peccati, che sono ancora poco conosciuti nella maggioranza dell'Europa, nel Settecento. Ora Nini c'è chi ci ha battuto. Vabbè, con queste premesse ci si deve forse meravigliare che una nazione così lasciva e lussuriosa come quella dei fiorentini sia castigata con una riduzione della vista? Ora, ti rendi conto? Cioè, come quando io andavo a confessarmi dai prete e dicevo, ha fatto qualcosa? Sì, un ragazzino, da solo in compagnia, da solo, insomma, guarda, si diventa ciechi. Ora, invece, si diventa ciechi a pigliarlo nel culo, ecco, a quanto pare. Già nel Settecento si dicevano queste cose. Quindi una riduzione della vista, i fiorentini sono ciechi, ci vedono poco, perché sono bucaioli. Cioè, questa è una cosa che ho scoperto recentemente. È fuori di dubbio, continua e termina Keisler, che la pratica ripetuta di certe opere di lussuria nuoccia alla vista e la debiliti. Insomma, effettivamente io un giro per Firenze, è venuta la gente e brancola nel buio, no? Sì, no, in realtà si brancola nel buio per altri motivi, ma vedere e ci siede bene, caro Keisler, io, e anche tutti quelli che ci dicono fiorentini, tutti buaioli, calma. Peraltro il termine è stato usato poi per dire anche altre cose, per esempio, tu sei un buaiolo, non per dire sei un finocchio, sei un buaiolo, per dire tu sei uno stronzo, ecco, per esempio, questa è una cosa che si dice. Tant'è vero, io avevo scritto una canzoncina, sì, delle mie canzonerche, no? Canzonerche perché canzonacce, no? Intitolata Ta la mamma buaiola. Non perché fosse omosessuale, ma perché è un po' stronza, no? E faceva Ta la mamma buaiola è un gran becco letto, pa, come te ce n'è una sola. Quella troia di Roma, canzonerche, certamente. Quindi la parola bucaiolo può diventare qualcosa di più ampio, no? È proprio nostra. E noi siamo bucaioli, ma molto bucaioli. A volte siamo tanto bucaioli, io ho detto, io siccome sono fiorentino, quindi sono bucaiolo, devo fare qualcosa, devo essere un po' stronzo. E mi sono inventato il sondazzo. Il sondazzo, davvero? Vogliamo! Gustiamoci la nonna Terrona.
Vuoi?
Pronto?
Chi sei?
Sì.
Marco, se ne so che sul telefono, chi sei?
Chi sei? Tu chi sei? Chi sei? Pronta? Pronta? C'è Fabio?
No, ma lei chi è?
Sono Fibio.
Fibio?
Anfibio.
No, non c'è mio nipote.
Ma è nipote, ma il Fabio c'è, quando torna Fabio?
Cosa ne so io quando torna? A mangiare meno in casa mia. Perché lui quando va la telefonata vuole sapere chi è,
ma chi è lei?
Qui non ci vede.
Ma è la mamma di Fabio lei?
No, sono la nonna di Fabio, ma la pasta femminile. Non la pasta maschile di Nata Baccaria, di quell'altro è lo stesso, in famiglia.
Non c'è capito niente, signore. La tata femminile ma la patata da cala patata, non ho capito, signora. Ma Fabio, quando arrivo, quando viene lì?
E mi viene, mi cerco i medesimi di volta, la mia signora, la tabaccheria di Shanghai, se vuole, vuole comunicazione di mio nipote.
Allora, Fabio, ascolti me, signora, Buddha, yalla, yalla, ulla, 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 ho capito niente, signora, ma ho capito tutto, che non si, ho capito che non ho capito. Senta, posso lasciar detto una cosa a Fabio?
Ma...
quando che lui lo vede, lei lo dice?
Cosa c'è da dire? Ci faccio l'imbasciata.
Ah, un'imbasciata, l'imbasciata, l'imbasciata. Allora, ascolti, a racca tumba l'acca?
A racca mica andacca.
Sì, piracca la catina?
La catina, sì, sì. E poi?
A stacara catumba?
A casa della tumba, se tu è così tutta la messaggina, come faccio a conoscere la campatina?
Ah, vabbè, perché la casa d'acca? Ehi, mi ripete, signora, per favore, quello che le ho detto?
Attacca di la canna.
Sì.
Poi?
Attacca della canna. Come attacca della canna? Attacca e bucate o finocchio.
Senti, facci una cosa, mi sta dicendo tante che io tutti i nomi stranieri hanno ragione.
Non si ricorda quello che le ho detto?
Senti, dopo mangio sul fuoco.
Ascolti, a racca di un ballacca.
A cazzo di ballacca, sì.
Piracca la catina.
A cazzo di quasino, sì.
Ecco, mi ripeta, signora.
Sai, non mangio solo il fuoco, quello non è il signore, come ripeto, nel suo lato 28, ma c'è solo il fuoco da bici, ma aspetta un momento.
Ma cazzo, tu ma cazzo, puta, che muori, oh, a parte un muezzino, oh, pronta. Signora, è andato a fuoco. Io non ho capito niente di quello che diceva lei. Ma niente, niente. Nemmeno che lei cercava di ripetere quelle cose.
Venga, capo, come caga cazzo e caga fessa, l'hai già capito. Lei mi risponde a me, sono con la sua nonna e ci faccio l'imbasciato. Io gli faccio l'imbasciato e mio nipote quando viene. Ah. Il numero che lei ha telefonato è questo qui.
Ah, la catumba l'acca. E allora, biracca la catina, sarà la catunga, sarà la fica, la manninchia. Capito?
Sì, rimane mattina, sì.
Cosa gli dice allora quando vede Fabio? Arracca tu un ballacca?
Sì, ma ci ha fatto il pomodoro, ha fatto il pomodoro, ha fatto i patati, mi ha fatto pasta e cucozza, mi ha fatto tutto quello che va a monte, pasta asciutta. Io ci faccio l'imbasciata e mi ha lavato le mani. Sono le siluote, la tabaccheria di Shanghai.
Al
governo. Allora, mi ha fatto il figlio di scosso perché sono quasi da mangiare, signore. Io sono bella con le carne, ma sono tutti i figli di scosso, se ne pacca e pingambara, a patata mina, e sono tutti gli scosso belli.
Ah, questa è la capita. Ah, secca da canuga. Ricca da bumba 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 dumba.
A leggere che matto si faccia. Tu hai divertito un telefono 40 e tu hai divertito un telefono.
Ma guarda che proprio ma che ti dice cara racca bumba la capita la catina, sa?
Sì, ha fatto bene,
signore. Ma guarda, che cazzo tu cadela. Ehi, io tu vuoi?
Guarda, siamo la discendente di guarda, l'antichità, e abbiamo i nostri governi, la legge, per rivolgerci. Prima svuota lei.
Che dice? Arriva tu, arriva muore.
Sì, ha ragione.
Ah, e comando il circutore che... Poi, vuoi che dite, signor? Vuoi che dite, signor?
Sì, sono livornese, io sono la tratta napoletana e livornese, lei è livornese, il pinca panca, e si risvolge alla Baccaria di Shanghai, si risvolge il numero della fumata.
Pinca panca, pinca panca,
pinca panca, si mette panca pinca.
Pinca panca, pinca panca, pinca
panca, e c'è sempre, fa una bella, fa suba a modo tuo, se pinca panca, palavala, sì. Ti ha mandato buono, ti ha mandato buono, ti ha mandato buono, mandava a chiamare Pim Bim Bam, mandava a chiamare Pim, che è d'accordo con lui.
Giù. Non l'hai attaccato. Pronte. Sbronte.
Ma mi dici che è razza straniera che stai parlando all'estero che stai in Italia?
Passa la caratulla alla satumba cara la tanca da là. Eh? Lei che dice?
Ho ritornato a Baccheria E di che sono l'11 meno 10 meno un quarto.
E chi se ne frega? Sì,
si rivolga a questo telefono che lei ha telefonate,
sì,
e si rivolge una legge, perché lei è tutti nudi che sta con me 3 ore, 14 e 10 ore a telefono. Lei consuma sorda a centinaia.
Sorda a centinaia.
Soldi, soldi.
Sorda, lei ha detto sorda, sorda a centinaia, centinaia di migliaia o centinaia e basta. Signore,
lo sapete, lasci il telefono a chiacchierare
quando torna Fabio.
Io telefono a mia figliola,
sì,
in casa su che sta a Baccaria.
A Baccaria. A Baccaria.
A Shanghai.
A Shanghai.
Il telefono,
Shanghai.
Figlio,
a Baccaria, a Shanghai. A Shanghai.
Questa signora era fantastica, era veramente veramente fantastica. Ma fantastici siete anche voi, eh? Infatti voi mi scrivete, eh già, e adesso leggerò qualcosa che avete scritto a me. Anche qua. Oh, mi arriva una lettera. Sorrare le lettere, sai, le lettere, quelle fatte di carta, di ciccia, insomma, di questa roba qui. E quindi, quando arriva una lettera, ormai coi francobollo, appiccicato magari ho la lingua. Vabbè, leggiamola. Guarda, mi scrive una poetessa, su carta rigorosamente pinocchiata. Pinocchiata, sanno che io ho questa passione per Pinocchio. Lo studio del G. Senti là. Nella tua stanza un quadro, un disco. Annusi quell'arte. Sono sempre a annusare io, non so come mai. Battisti negli occhi, Pinocchio nel cuore. Mi punge. Arte solo lei, cultura, passato. Stringi quel libro, le pagine gialle. E il sacro midollo del vero vissuto, Renoir, Monet, ninfee eterne, nel pozzo dell'anima, è l'arte che spazia tra frivole virgole di uno spoglio presente. Tu, cacciatore d'oro, bambino di sempre, amore, passione, che qui rivive il diletto, ritorna passato, nostalgica lacrima, assorbi ricchezza di chi l'ha lasciato, attore per l'antico, antico amore. Laura. È la Laura di Petrarca, sì, no, sì effettivamente. Laura, sì, io apprezzo per carità, se non l'apprezzo, apprezzo moltissimo, per carità di Dio, ma le pagine gialle, scusa, tu l'ha viste? Te probabilmente ti riferisci al mio studio come era prima, il mio set, tutto pieno di cose, di Pinocchio, di dischi, di tutte queste cose qua, Battisti, eccetera, eccetera. Ma io non ce l'avevo le pagine gialle. E che c'è? Perché le pagine gialle? Che ora, guarda, non la dopra più nessuno nemmeno. Cioè, tu vedi, ti portano, consegnano le pagine bianche, insomma, gli elenchi telefonici, no? E restano lì, la gente non li ritira nemmeno, perché ormai che servono quei bidoni lì, no? Si fa tutto su internet, si fa tutto, anche di più. Cioè, voglio dire, ma tu me lo devi spiegare. Laura, tu me lo devi spiegare. Questa faccenda è le pagine gialle, perché mi sembra, comunque, bella, bella, guarda, bella veramente. Ora la rimetto nella sua bustina e ora questa la metterò, ecco, la metto, come si siede bene sopra la poesia. No, la poesia non te lo mette mai nel culo. Oh, dunque, a questo punto non manca molto. Vorrei parlarvi di una cosa importante. Non ho molto tempo, anche perché vorrei farvi risentire tutta la mia sigla, dall'inizio alla fine, solo per la prima puntata, perché è normale così che si faccia questo, cioè la sigla iniziale, la si mette la prima puntata anche in fondo. Una sola cosa vorrei dirvi. Io mi chiedono dove sei stato in vacanza. Sono stato a Vienna perché ho saputo che è la città più vivibile d'Europa. Ho detto, siccome noi non viviamo molto bene nelle nostre città, pensiamo e guardiamo che cosa c'è in quella più vivibile. E io ho capito perché è più vivibile. Ma non ve lo dico subito, ve lo dico poi. Perché adesso è arrivato il momento dell'ultima parola. La mamma degli imbecilli è sempre Troia. Ma non era incinta. Vabbè, ma è incinta perché è Troia.
Si vergogni, e ha creato troppi sogni nella nostra società. Non si deve ragionare, e la gente fa pensare, mentre deve consumare. È un pericolo per tutti, noi carogne fare butti. Stia dalla nostra parte, partecipi al festino. Giochiamo alle tre carte, freghiamo il popolino. Dica solo scemenze, come fan tutti orbene. Rimbambisca le coscienze, ricco la fare. Mister Gino si vergogna, dice troppe verità.
Marameo, mister Carogna, io continuo e resto qua.